Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Chi arriva in Europa e cosa ci porta? Partiamo dal professor Barbero. Vado in ordine rigorosamente alfabetico.
Dunque, io però farei una premessa. Parlare di Europa ovviamente traduce le nostre preoccupazioni di oggi, però è fuorviante quando pensiamo all'Impero Romano, perché l'Impero Romano non è assolutamente un impero europeo. L'Impero Romano è un impero che si estende su tre continenti, un pezzo di Europa, un pezzo di Asia, cioè il Medio Oriente, e un pezzo di Africa, tutto il Nord Africa. Ed è un impero dove la dimensione europea è del tutto secondaria. Sì, l'Italia è in Europa, Roma è in Europa. Al tempo della Repubblica i romani potevano vedersi come gli occidentali che guardano con un po' di disprezzo i popoli dell'Oriente, i greci, rammolliti, anche se coltissimi. Ma al tempo dell'impero, a me sembra che questa dimensione conti poco. Pensate all'impero romano sotto Costantino, il quale decide, come se niente fosse, di creare una nuova residenza imperiale per sostituire Roma, e la crea sui confini fra l'Europa e l'Asia. E la crea lì proprio per quello, perché quello è l'unico posto dove tu, stando con i piedi in un continente, guardi al di là di un braccio di mare e vedi l'altro continente. Allora, l'impero romano è un impero appunto non solo multietnico, multireligioso, multitutto, ma che si estende su diversi continenti e non è europeo. Quelle che noi chiamiamo le invasioni barbariche mettono fine all'impero d'Occidente, e non si tratta di gente che arriva in Europa, si tratta di gente che era già in Europa, però al di fuori dell'impero romano. Sono barbari per i romani tutti quelli che stanno fuori l'impero. Quindi sono barbari i popoli dell'Africa nera e del Sudan, e sono barbari i beduini arabi che non sono sudditi dell'impero, e sono barbari i nomadi del Nord Africa che non si sottomettono all'impero e che ancora oggi noi chiamiamo berberi, che vuol dire barbari pronunciato con un leggero accento turco, credo. Dopodiché sono barbari anche i popoli del nord, i popoli di lingua germanica, ma per i romani sono germani solo quelli dell'occidente, sul Reno. Altri come i goti, che stanno più nelle steppe dell'Europa orientale, i romani neanche sanno che parlano una lingua germanica. Sono barbari tutti. Poi nella nostra storia sono particolarmente importanti quelli che vengono giù dal nord e che occupano la parte europea dell'impero romano. E allora sì, dopo le invasioni barbariche si comincia a parlare d'Europa, quando Papa Gregorio Magno scrive all'imperatore a Costantinopoli dicendogli: non dimenticatevi dell'Europa, perché noi qui in Europa siamo sotto i barbari, mentre tutto il resto dell'impero è felice e tranquillo, e non ha problemi, almeno così sembra visto da Roma, ecco, sostanzialmente. Quindi si tratta di uno spostamento interno all'Europa in quel caso, ma da fuori a dentro l'impero romano.
Allora, essendo che parlo a un pubblico, diciamo, di scuole, vorrei anzitutto rettificare alcune idee che, almeno ai miei tempi, forse le cose sono cambiate, si insegnavano a scuola e erano fuorvianti. Una è stabilire una connessione diretta e immediata fra le cosiddette invasioni barbariche e la caduta dell'Impero Romano d'Occidente. Non era così. L'Impero Romano ha avuto una sua crisi per motivi interni, economici, sociali, da molto tempo prima che ci fosse il passaggio del Reno o ancora prima. Questo è un primo punto. Certamente le invasioni dei popoli germanici, slavi più tardi, delle steppe, è certo che hanno avuto una importanza grande, anche perché l'impero romano aveva una difesa tecnica militare relativamente debole. Nei momenti maggiori l'esercito imperiale contava forse 500.000 uomini, quindi capite, appena poco di più di quelle che sono le forze armate, no? Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza, Esercito dell'attuale Repubblica Italiana, con la differenza che l'attuale Repubblica Italiana è un po' più piccina e come dimensione, come popolazione. L'impero romano contava, si calcola, circa 80 milioni di persone. Quindi queste invasioni, chiamiamole così, ci sono state, hanno avuto un peso, ma la crisi dell'impero romano aveva origini precedenti e più profonde. Primo punto. Un altro punto molto importante, e anche qui per rettificare un'impressione che almeno io a suo tempo avevo dai testi scolastici, è la successione cronologica. Vale a dire, quando io ho studiato, capite, prima c'erano gli egiziani, gli assiro-babilonesi, tutta la loro jazz band, poi c'è l'impero romano, dopo arrivano i germani. No, popolazioni germaniche, gli slavi, gli arabi, i latini ovviamente, erano tutti sulla scena molti secoli prima di Gesù Cristo, per intenderci, almeno un migliaio d'anni. Erano tutti germani, slavi, poi chiarirò meglio queste cose, no? Germani, slavi, arabi, ovviamente latini, c'erano tutti. Per molto tempo non si sono incontrati, per molti secoli nessuno sapeva degli altri, tranne alcuni scambi commerciali. A un certo momento, per vari motivi, si sono incontrati, e si sono incontrati più o meno tumultuosamente. I popoli germanici, in un primo tempo, sapete, telegraficamente, se guardiamo oggi la carta linguistica d'Europa a grandi tratti, abbiamo quattro grandi componenti: Europa e bacino mediterraneo, latini, germanici, slavi e arabi. Tutte queste componenti sono tutte quante, hanno avuto un assestamento nel Medioevo, per questo il Medioevo è importante, in modi e movimenti diversi, va bene? Ho lasciato da parte alcune popolazioni, tipo Celti, Greci e altri ancora, che sono stati variamente emarginati, e anche questo è stato un fatto nel corso del Medioevo. Allora, tornando al discorso, queste popolazioni a un certo punto si sono incontrate. I germani, le popolazioni germaniche, non è che la prima loro impatto sia stato sulle frontiere dell'impero. I barbari erano gente seria, non erano scemi, non andavano a fiondarsi dove c'erano, capite, le torrette, il filo spinato, eccetera. L'impero romano, per quanto vi ripeto, fosse relativamente debole militarmente, però era comunque ben difeso sulle frontiere, d'accordo? Allora, le prime espansioni germaniche sono state a est, nelle grandi pianure russe, dove in maniera che non conosciamo bene hanno convissuto con le popolazioni slave, che a loro volta si erano espanse a macchia d'olio, non si sa bene da dove, grosso modo, diciamo, dagli bacini dei grandi fiumi russi, Dnieper e Dniester, d'accordo? Poi certo, a un certo punto è arrivato lo scontro che è stato in realtà in gran parte un incontro. L'impero romano ha attirato entro le sue frontiere moltissime popolazioni germaniche. Gli slavi hanno avuto a lungo un'espansione pacifica, solo nel VI secolo hanno cominciato alcuni gruppi di slavi, diciamo, a fare delle incursioni, si sono anche avvicinati molto a Bisanzio. Ecco, allora, è stata una storia lunga, complessa, io ho già parlato troppo e quindi basta, adesso parole e poi si va avanti.
Vi faccio un'altra domanda partendo dagli stimoli che ci avete dato. Molto spesso quando si pensa al Medioevo, nella Vulgata, si immagina più che altro, soprattutto in quelli che una volta venivano definiti i secoli bui, come un momento di caduta. In realtà tutte queste popolazioni che passano per l'Europa e giustamente anche per la zona del Nord Africa, come poi, dove poi arriveranno gli arabi e prima erano passati gli avari, cosa portano alla cultura di questi territori? Cosa arriva in più con queste popolazioni? Perché c'è anche un in più probabilmente rispetto al mondo precedente, sempre in ordine alfabetico.
Ma è difficile dirlo in realtà, perché vabbè, voi capite, è difficile separare la cultura dal resto della vita collettiva. A un medievista viene in mente innanzitutto il maiale di solito in questi casi, cioè molte volte noi abbiamo detto l'alimentazione cambia nell'alto medioevo rispetto all'antichità. Non che sia così sicuro, perché probabilmente abbiamo un po' accentuato questa divisione, però la sensazione è che l'enorme importanza che i salumi hanno nella cucina italiana, per esempio, sia un risultato del fatto che i popoli germanici sono abituati a allevare il maiale allo stato brado nelle foreste. Non hanno una concezione come avevano tendenzialmente i romani, che un conto è dove si coltiva e si abita e si sta lì, e il resto, l'incolto, è un posto dove non ci si mette tanto il naso, che serve a poco fondamentalmente. Però come vedete siamo a un livello molto basso. Dire che tutto sommato le invasioni barbariche, o meglio ancora l'arrivo dei popoli germanici, ha portato il maiale e il salame è un po' pochino, però devo dire che effettivamente sul piano della cultura scritta, dei libri che si scrivevano e si leggevano, e anche sul piano dell'elaborazione religiosa, che per le elite medievali è comunque uno dei campi in cui loro si affaticano di più, è una delle cose che importano di più a tutti, e beh, tutto il periodo romano barbarico, cioè quei secoli dell'alto medioevo in cui la vita del mondo romano in occidente va avanti, ma con nuove elite germaniche, franchi, longobardi, goti, che hanno preso il potere, beh, la sensazione è che tutta la vita intellettuale però continua fondamentalmente nel solco di quella antica, e che anzi l'affanno sia di dichiarare una continuità con l'antichità. Diverso è il discorso degli arabi. Gli arabi portano nella parte meridionale dell'impero romano, in Medio Oriente e in Nord Africa, una religione nuova. Una religione che naturalmente è gemella delle due grandi religioni monoteiste che già c'erano, l'ebraismo e il cristianesimo, che ha le stesse radici, prega lo stesso Dio, però in modalità molto diverse e con un entusiasmo, una pienezza anche totalitaria, diciamo così, di espressione, che questa nuova religione effettivamente rappresenta la base di una cultura nuova e diversa. E allora la storia del Medio Oriente e del Nord Africa è la storia di come nei secoli la vita romana e greca e cristiana, che era stata per tantissimo tempo la vita di quei luoghi, sopravvive ma diventa sempre più minoritaria. Sopravvive fino a oggi, ancora oggi i copti in Egitto sono il 10 o il 15% della popolazione, i cristiani non sono mai spariti da quei posti, però progressivamente la cultura araba e islamica, araba dal punto di vista linguistico, islamica dal punto di vista religioso, diventa preminente, e lì si crea effettivamente un bacino culturale, una koinè, cioè una comunanza culturale, che va dal Marocco all'Iraq, all'Iran e all'Asia centrale, e che è una cosa del tutto nuova rispetto all'antichità.
Allora, anzitutto riprendo un'espressione che lei ha usato, del Medioevo come secoli bui. Allora, voglio fare un chiarimento puramente personale. Io sono un medievista, non sono un medievalista, vale a dire, sono uno che studia tecnicamente quello che è accaduto dal settembre 476 all'ottobre 1492, scherzo un po', sapete che queste date sono convenzionali, però non sono un medievalista, cioè non ho nessuna idea positiva del Medioevo come di un'epoca felice, no? In cui Stato e Chiesa andavano d'accordo, no, per carità, sono contento che il Medioevo sia finito. Ecco, detto questo però, una cosa è non avere valutazioni, giudizi di valore, capite, assurdi, una cosa invece è rendersi conto dell'enorme importanza che ha avuto tutta l'età medievale nel creare la fisionomia dell'Europa, perché tutte le componenti fondamentali linguistiche, etniche, si sono tutte forgiate nel corso di questi circa 1000 anni, con un processo di stabilizzazione più o meno accentuati. L'Europa occidentale ha conosciuto più precocemente una stabilizzazione delle popolazioni, l'Europa orientale più tardivamente, e soprattutto poi è stata più tardi, dal 200, è stata soggetta alla micidiale invasione mongola, che ha avuto effetti molto distruttivi su un tessuto che era già di per sé a maglie molto più larghe e molto più fragile per molti aspetti. Ciò non toglie che anche questi fenomeni sono medievali e tutti hanno concorso alla formazione dell'Europa. L'Europa si è formata attraverso la crescita di un insieme di civiltà, ciascuna ha dato il suo apporto. Uno dei più grandi storici del Medioevo, un belga che si chiamava Henri Pirenne, si scrive Pirenne, scrisse: lo sviluppo della civiltà nasce dal concorso di tutte le popolazioni. Ed è così. Per molte popolazioni non siamo in grado di capire esattamente cosa avessero apportato. Ad esempio, in particolare per le popolazioni delle steppe, gli Unni, gli Avari, gli Ungari poi, i primi tempi noi sappiamo che erano dei bravissimi artigiani, soprattutto dei metalli, dell'oro. I loro prodotti sono tuttora suscitatori di enorme ammirazione, però non ne sappiamo molto di più, perché questi popoli sono in gran parte venuti e scomparsi perché erano dei nomadi. Invece l'Europa occidentale, germanica, latina, slava, greca ovviamente, conosceva da molto tempo quella che noi chiamiamo l'agricoltura sedentaria. Le persone vivevano sulle terre, le sapevano coltivare, tutti i prodotti che oggi sono fondamentali erano tutti presenti all'appello, meno ovviamente le patate, qualcuno è arrivato più tardi, il riso è arrivato un po' più tardi, però tutto, a cominciare dal pane quotidiano della preghiera, no? Al Signore, erano tutti presenti, tutte le varietà di cereali, tutte le varietà di vini, eccetera. Quindi, e l'agricoltura sedentaria era fondamentale. Se uno dei motivi fondamentali per cui dei popoli germanici si sono spostati era che il loro livello di produttività agricola era relativamente debole. Tenete presente che il clou era allora come oggi il frumento. Ora il frumento ha delle caratteristiche che sono sì di grande adattabilità, ma è un cereale molto molto depauperante del suolo. E allora, in epoca in cui non c'erano le leguminose, non c'erano i concimi chimici, eccetera, la redditività era scarsa. Se le popolazioni si sono mosse dalla Scandinavia, no? È stato, come gli autori medievali hanno ben detto, perché non avevano abbastanza terra da lavorare e da mangiare. Nel momento in cui hanno trovato un assestamento, hanno cercato di restare lì. Certo, se poi sono arrivate altre popolazioni che li hanno spinti, questo motivo di paura, no, delle altre popolazioni è stata un'altra delle cause di spostamento. Ecco questo. Non mi dilungo sulla dinamica degli spostamenti. Le invasioni, il loro impatto non può essere minimizzato. È chiaro che nell'immediato sono state foriere, capite, di tragedie, di lutti, di vittime, di violenze di ogni tipo, no? È chiaro questo, non venivano con i barconi, venivano con le armi in pugno, ecco. Però nel periodo successivo l'assestamento ha creato questa grande ricchezza culturale dell'Europa in tutti i terreni, in tutti i campi. Il discorso sugli arabi, un minuto, è più complesso. Gli arabi vengono sempre considerati per l'impatto che hanno avuto in Occidente. Allora no. Gli arabi sono anzitutto, come sapete, espansi subito dopo la morte di Maometto, 632. La loro espansione è stata sia verso l'attuale Iraq, per intenderci, sia soprattutto a est, verso il grande impero persiano. L'impero persiano aveva una difesa rigida, gli arabi la travolsero, e travolsero quello che era stato un durissimo confine, non solo politico e militare, ma culturale. Così gli arabi fecero proprio alla grandissima tradizione scientifica e letteraria di quello che era stato il mondo persiano, attraverso questa mediazione rivisitarono i classici greci e tutti quanti concorsero a uno sviluppo culturale dell'Europa che senza gli arabi, senza diciamo, l'apporto persiano, senza tante altre cose, sarebbe stato uno sviluppo, capite, infinitamente inferiore, capite? Pirenne aveva ragione. I popoli si sviluppano, la civiltà si sviluppa per un apporto continuo, capite? Se i Sabini, se ci fosse stata, capite, l'ideologia, la Sabina ai Sabini, il Veneto ai Veneti, che so, boh, l'Italia agli italiani, non ci sarebbe stata e non ci sarà mai nessuna crescita. Tutto qui. Scusate, ho parlato più del dovuto.
Ecco, partendo da uno dei temi che lei ha toccato per ultimo, c'è una grossa componente di violenza in questo ciclo di invasioni, c'è il fatto che comunque quella che prima era una struttura coesa si frammenta e il Medioevo comunque è un'epoca frammentata, c'è quel fenomeno che diventa l'incastellamento, veniva chiamata nei manuali una volta, per cui il dominus locale in un modo o nell'altro inizia per il semplice fatto che è una capacità difensiva a diventare un'entità autonoma. Quanto questa frammentazione ha pesato sulla storia dell'Europa? Quali sono i portati positivi, quelli negativi?
A parte il fatto che non è che appunto si può pesare col bilancino e dire questo è stato positivo e questo è stato negativo. Quella
non
è stata una fase della storia d'Europa. Effettivamente, come dire, il mondo antico che parte, lo ha detto il professor Cammarosano, con tanti popoli che neanche si conoscono fra loro, progressivamente conosce nel mondo mediterraneo una tendenza all'unificazione. L'impero romano è un enorme governo unitario che governa un mondo che va dalla Scozia all'Iraq e impone un unico governo, un'unica moneta, un unico mercato comune. Fondamentalmente, perché il Mediterraneo è davvero Mare Nostrum, non è una frontiera come può sembrare a noi, è in mezzo, è un lago interno al mondo romano. Tanto che noi storici, noi poi, io non sono uno specialista del mondo romano, ma percepisco che gli specialisti dell'impero romano rischiano di perdere di vista le infinite diversità che ci dovevano essere. Perché le nostre fonti sono prodotte soprattutto dal centro, dallo Stato romano, dalle élite che lo governano. E quindi noi percepiamo l'apparato che dall'alto teneva insieme la Britannia, il Nord Africa, i Balcani, la Siria, la Palestina, la Germania. Ecco, percepiamo questo apparato piuttosto unitario e ogni tanto ci sorprendiamo a dirci però doveva essere molto diverso vivere in un villaggio dell'Egitto rispetto a vivere a Londra, ecco, anche allora, ma questo lo sappiamo meno. Dopodiché il movimento va in senso inverso proprio dal punto di vista politico, capite? Perché dagli altri punti di vista, anche nell'impero romano, la lingua ufficiale era il latino o il greco, ma poi localmente la gente parlava tutte le lingue possibili. Ma dal punto di vista politico c'era un'unità. Nel Medioevo che l'unità si rompe e si sbriciola addirittura. Voi capite, noi qui stiamo semplificando parlando di mille anni in due parole, però indubbiamente se uno guardasse nell'anno 1000 come si viveva da queste parti e qual era il potere politico, se uno avesse incontrato un contadino qui fuori nell'anno 1000 e gli avesse chiesto chi comandava lì, avrebbe dato probabilmente il nome del signore del suo villaggio o del monastero che possedeva molta terra in quel villaggio, per cui i monaci giudicavano anche le controversie, riscuotevano imposte, e quello era il potere che veniva percepito. E poi magari un po' di tempo dopo lo stesso contadino dirà no, qui comanda il conte di Gorizia, che però sotto di lui continua ad avere signori locali ed enti ecclesiastici. Poi sì, lontanissimo c'è un imperatore, non solo nessuno l'ha mai visto, neanche l'imperatore romano l'avevano mai visto di persona, ma vedevano la sua faccia sulle monete e obbedivano ai suoi funzionari e pagavano tasse a lui. Nell'anno 1000 all'imperatore non si pagano tasse se non occasionalmente, direi, ecco, e quindi davvero quello è un mondo frammentato. Cosa ha lasciato? Ha lasciato gli 8000 comuni italiani, che ogni tanto qualche politico ignaro del passato dice: ma perché così tanti comuni, così piccoli, unifichiamoli? È una tendenza che ogni tanto viene fuori, no? Così si risparmia. Da noi fu fatto in epoca fascista un grosso sforzo per unificare piccoli comuni, poi in quasi tutto il paese nel 45-46 una delle prime cose che vennero fatte fu di sciogliere quei comuni messi insieme artificialmente e ricreare i piccoli comuni di prima. Non è un'ostinazione antistorica, è proprio il contrario. È la consapevolezza che oggi chi vive in un paesino vive in un luogo che da 1000 anni ha quel nome e che per moltissimo tempo ha avuto regole che erano diverse rispetto al paesino accanto. E queste cose hanno creato appunto uno dei tanti livelli di identità che sono quelli che ci portiamo dietro.
Allora, per affrontare le questioni poste sulla frammentazione e anche le cose che ha detto il professor Barbero, e ritornare un po' indietro all'impero romano, va fatto un discorso sull'economia. Come sapete, l'economia dell'impero romano era fondata essenzialmente sul lavoro schiavile. Come sapete, questa forma di sfruttamento dell'uomo si è progressivamente nel corso del Medioevo allentata e ha dato luogo a nuove forme di dipendenza. L'economia schiavile era resa possibile dalla presenza di una grande intermediazione commerciale, vale a dire il grande proprietario fondiario, il latifondista, aveva sotto sé degli schiavi e li alimentava direttamente presso la propria mensa col ricavato degli enormi profitti commerciali che vendeva dai suoi prodotti, olio, vino, eccetera, eccetera. Con la crisi del commercio antico questo meccanismo non fu più possibile. I contadini vennero progressivamente instradati sul vivere di quello che producevano e ci fu un enorme decentramento dell'azienda contadina. Cioè l'economia medievale si avviò ad essere, questo già fra VII, VIII, già nel primo secolo medioevo, un'economia largamente fondata sull'autoconsumo contadino e sulla sussistenza diretta dei contadini. Ci fu un allentamento dei rapporti fra città e campagna, ci fu, in altre parole, piuttosto non solo una frammentazione, ma diciamo una continua delocalizzazione della produzione. Questo cosa comportò? Comportò che per lungo tempo la crisi urbana, la crisi delle città dell'Occidente fosse cospicua, no? E a un certo momento, mentre noi vediamo che nell'Oriente bizantino e nell'Oriente arabo-islamico ci sono queste grandissime città, no? Non solo Costantinopoli, ma le altre, ma pensate, che so io, a Cordova, no? Città molto grandi, non pensiate anche all'Estremo Oriente, dove non c'entrano gli arabi, ma c'erano grandi città. I viaggiatori italiani del 200-300 restano colpiti da queste enormi dimensioni urbane, no? Odorico da Pordenone dice che Pechino è 3 volte più grande che Venezia, che era una città grandissima. Però qual è il punto? L'intensissima urbanizzazione, le megalopoli del tempo non furono in prospettiva un foriere di uno sviluppo dell'economia, perché si creò in queste zone un enorme squilibrio fra città e campagne. Le città devono essere alimentate, come erano state lungamente al tempo dell'impero romano, da uno sforzo finanziario, capite, allo Stato. Questo sforzo finanziario magari poteva anche essere fatto, no? A un certo punto Marco Polo esalta questa specie di moneta di carta cinese, dice: il Khan stampa quante monete quante servono. Lui povero è bravo, ma non si rende conto del disastro che è una connazione monetaria, no, come la carta moneta, no, avulsa da una assise economica. Nell'Europa occidentale, Italia, isole inglesi, Francia, Germania, si creò un equilibrio fra città e campagne. le città avevano mediamente una popolazione di 3, 4, 5 mila abitanti, erano eccezionali alcune città che arrivarono ad avere 100 mila abitanti o qualcosa di più, ma il rapporto, l'urbanesimo era relativamente modesto e il rapporto città-campagna fu un rapporto molto più proficuo e molto più ordinato, perché si crearono dei surplus agricoli e oltre all'autoconsumo contadino a un certo momento diede luogo a dei sovrappiù agricoli in territori relativamente contenuti dove lo sviluppo economico poteva essere equilibrato e dare luogo a rapporti di credito che sono stati la grande innovazione dell'Europa occidentale a partire dal XII secolo e sui quali si è poi formata e create, sono formate e create anche le grandi potenze cittadine. Questo discorso ci porterebbe piuttosto lontano, ma era solo per dirvi che la frammentazione, il decentramento, la localizzazione delle attività, soprattutto economiche, in prospettiva, nella storia dell'Europa, sono state il fatto di un grande sviluppo. Per cui, se ancora agli inizi del 200 ci poteva essere uno squilibrio economico fra Oriente e Occidente, l'Oriente greco poteva sembrare ancora più ricco, su questo le opinioni sono discordi, ma comunque non c'è dubbio che dal 200 in poi si affermò quella superiorità economica europea in tutti i campi, che poi fu alla base del grande sviluppo europeo dei secoli successivi. Questi sono fenomeni del Medioevo, non facili da cogliere, ma sono fenomeni, diciamo, del Medioevo. E sotto questo aspetto, diciamo, anche se vi ripeto, come ho detto, io non sono medievalista, nessuna esaltazione del Medioevo, ma il grande decentramento, il nuovo equilibrio, capite, fra città e campagna, che non era nel mondo antico, si è creato nel Medioevo. E questo ebbe senza dubbio quel portato positivo, no? Che si riscontra. Molti studiosi hanno imposto loro storie sul problema perché c'è stata a un certo punto la preminenza europea. È un problema un po' futile, no? In realtà c'è stata per tantissimi motivi e ha anche avuto degli aspetti, no? Non piacevoli, cioè il colonialismo eccetera, ma non c'è dubbio che verso la fine del Medioevo e agli inizi dell'età moderna l'Europa come forza economica abbia segnato senza dubbio un sorpasso rispetto al vecchio mondo bizantino e rispetto a tutto il mondo asiatico, che nonostante i suoi enormi successi, i grandiosi sviluppi della civiltà cinese, tuttavia rimase lungamente molto arretrato nel tempo. Tutto qui.
Abbiamo, credo, tempo per un'ultima domanda prima delle domande che arrivano dai social e poi da quelle che farete voi qui. Allora, volevo farvi una domanda su un altro dei grossi ambiti che cambiano in quest'epoca. Il mondo romano è un mondo centrato su un diritto univoco, con dei limiti in questa cosa, ma per lungo tempo è centrato su un diritto univoco. L'arrivo di queste popolazioni da fuori cambia questo fatto. C'è una fase in cui a un certo punto popoli così diversi utilizzano diritti diversi. Chi era romano continuava a usare il diritto romano, chi è longobardo utilizza la faida, perché la faida è una procedura giudiziaria. Con questa spaccatura che poi si chiude, che effetti ha sulla storia europea? Se ha degli effetti, se ha un portato, e raccontatela un po'.
Anche qui in realtà tra l'epoca romana e l'epoca medievale c'è una specie di movimento, come dire, prima verso l'accomunare tutti in un'unica condizione e poi di nuovo invece verso la dispersione. Mi spiego, nel mondo romano in realtà in origine non è che c'era soltanto il diritto romano. Nel mondo romano vivevano persone di condizioni molto diverse fra loro, vivevano i cittadini romani a pieno titolo e vivevano gli indigeni delle province i quali a seconda della loro condizione potevano essere più o meno privilegiati. I greci, per esempio, erano molto privilegiati e continuavano a vivere nelle loro poleis facendo finta di essere ancora gli ateniesi o gli spartani di una volta, e invece chiaramente i berberi del Nord Africa o gli indigeni di certe regioni montuose dei Balcani o della Spagna avevano, però ciascuno di loro aveva le sue consuetudini. Ed essere uno che viveva secondo le proprie consuetudini anziché essere un civis romanus bastava per far di te un abitante di serie B dell'impero romano. Basti pensare a quello che succede a San Paolo quando viene arrestato a Gerusalemme perché predica, e lo liberano con tante scuse appena lui dice sono cittadino romano, mentre a Gesù, arrestato nello stesso posto per lo stesso motivo pochi anni prima, e che non può dire io sono cittadino romano, lui è un ebreo, deve vivere secondo le regole degli ebrei e le autorità romane gli fanno quello che vogliono. Poi c'è un momento, c'è una spinta però all'espansione della cittadinanza romana. L'espansione dell'impero si accompagna con vari meccanismi per fabbricare cittadini romani, attraverso il servizio militare, attraverso concessioni individuali a quelli che se lo meritano. Dopodiché si arriva a uno dei grandi momenti della storia, anche di quello una volta nei manuali scolastici si parlava pochissimo, l'editto di Caracalla del 212. Adesso credo che se ne parli di più anche nei manuali scolastici. Nell'anno 212 d.C. l'imperatore Caracalla decide di abolire tutte queste differenze e dare la cittadinanza romana a tutti quelli che vivono nell'impero. Come piacerebbe sapere le discussioni politiche che ci devono essere state prima di prendere quella decisione. Invece non ne sappiamo niente. Ci sarà stato chi insisteva, chi era contrario, chi indicava, additava i rischi. Però lo fanno. A partire da quel momento dentro l'impero sono tutti uguali in teoria, perché poi ogni società inventa subito i modi per distinguere. Sono tutti cittadini, però quando vai in tribunale ti chiedono chi sei, cosa fai, di che famiglia sei, sei una persona per bene o sei un poveraccio. Però la cittadinanza è accomunata e a quel punto il diritto romano è per tutti. Quando però cominciano a venire nuclei da fuori che non si fondono più nella cittadinanza romana, e insisto su questo perché per molti secoli sono venuti da fuori, ma si fondevano. Venivano, la prima generazione, come dire, erano immigrati senza diritti, deditici, però poi rapidamente si assimilavano. Quando cominciano a venire popoli che invece, venendo più o meno con la forza, non vogliono assimilarsi, ma vogliono continuare a essere i Goti, vogliono continuare a essere i Burgundi, e allora vogliono continuare a essere i Longobardi, e allora questi si portano dietro delle consuetudini diverse, appunto, in parte. E allora diventa normale che nello stesso territorio vivano persone che seguono leggi diverse. Diventa normale che vivano accanto famiglie che quando si sposano fanno la dote alla figlia in un certo modo e altre che invece la dote la fanno in un modo diverso. Perché poi è di questo che parla la legge, eh? Come ti sposi, come dividi l'eredità tra i figli, va tutto ai maschi, no, va anche alle femmine, in parti uguali, no, il primogenito. Ecco, queste sono le differenze. E allora ci si abitua all'idea che effettivamente possono coesistere sullo stesso territorio molti diritti. Un'idea che poi la modernità ha cancellato. Noi siamo tutti nati in un paese dove abitavano solo cittadini italiani e tutte le persone avevano gli stessi diritti formalmente. Adesso con l'immigrazione siamo di nuovo in una situazione in cui sullo stesso territorio, fianco a fianco, vivono persone che sono cittadini e persone che non lo sono. Non siamo ancora arrivati a fare leggi diverse per gli uni o per gli altri, ma non sarebbe neanche così impensabile, ecco, che ci si potesse arrivare. Cioè, apparentemente siamo di nuovo nella direzione della frammentazione dei diritti.
Me. Allora, prima due parole sull'economia, ho detto, adesso due parole sulle leggi. Il Medioevo a un certo momento ha conosciuto certamente quella pluralità di legislazioni che è stata detta, però è arrivato il momento fra XII e XIII secolo in cui ha ampiamente recuperato come elemento di fondo delle leggi il diritto romano. Il diritto romano è stata, come sapete, una immenso organismo sociologico unico al mondo e ha elaborato sia sul terreno civile sia sul terreno penale delle norme che, variamente disattese in certi momenti, hanno poi a un certo momento trionfato. Io, nella brevità del tempo, farò soltanto una premessa e due esempi. Il diritto romano era un diritto molto egualitario nel rapporto fra i sessi, anzitutto nella disciplina del matrimonio, che era un matrimonio contrattuale. L'azione di divorzio poteva essere avviata sia dal marito sia dalla moglie, eccetera. Questo si è andato perdendo con il trionfo dei diritti germanici, nei quali invece la posizione delle donne era per certi aspetti molto inferiore. Il diritto longobardo, nessuna donna poteva essere, come dicevano, self mundia, cioè padrona di se stessa, ma era sempre sotto un maschietto, fosse il papà, il marito, il fratello, il figlio, eccetera. Allora, sotto questo aspetto c'è stata una mutazione che però poi è stata molto lungamente, molto faticosamente, in realtà solo in età moderna, diciamo, superata. Questo su un piano generale. Il rapporto fra maschi e femmine, fra uomini e donne, è un punto cruciale nel quale il Medioevo ha segnato senza dubbio alcuno una involuzione. Sotto tantissimi aspetti, le donne erano escluse da tutta una serie di ruoli civili, anche banali, capite? Non potevano sedere nei consigli, non potevano fare i notai, eccetera. Ogni tanto qualche studioso o studiosa dice: no, le donne contavano, e fa i soliti esempi, capisce? La regina, la contessa, ma a noi quello che interessa era se le donne avessero il diritto o no a sedere nei luoghi dove si facevano le leggi, e queste per lungo tempo non l'hanno avuto. Se per questo, capite, soltanto in tempi veramente molto vicini a noi la pienezza dei diritti delle donne è stata acquisita. Chiuso su maschi e femmine, due cose sul diritto, uno sul penale, uno sul civile. Sul penale, certo, le popolazioni germaniche avevano il principio per cui se veniva commesso un omicidio, un ferimento, un atto di violenza, la punizione dell'offensore toccava alla famiglia dell'offeso. Era la cosiddetta faida, no? O la ragion fattasi. Contro questo principio c'è stata nel corso dei secoli dell'età romanica, diciamo del XII, una lunga lotta soprattutto dalle autorità sia monarchiche che cittadine. Le une e le altre hanno cercato di impedire quella che noi chiamiamo la ragion fattasi, capite? Cioè il fatto di farsi giustizia da sé o farla fare alla propria famiglia nei confronti dell'altra. E hanno cercato in tutti i modi e molto faticosamente di evitare, di eliminare la faida o la vendetta. Perché il problema della vendetta, come non sempre si capisce, non è tanto quando si fa la vendetta, perché bene o male quando si fa la vendetta, no, il feritore, l'omicida, una punizione ce l'ha, ma il problema è quando non si fa, perché può accadere che la famiglia della parte lesa, dell'offeso e dell'ucciso, abbia paura della famiglia dell'uccisore e allora rinunzi alla giustizia. I giuristi dell'età comunale italiana soprattutto, ma anche in Francia, anche in Germania più tardi, hanno invece sostenuto la necessità che l'autorità pubblica intervenga per punire i crimini indipendentemente dalla volontà dell'offeso o della famiglia offesa. Questo sul penale. Sul civile citerò una sola cosa. Il diritto romano nel campo dei debiti e dei crediti proibiva rigorosamente che il creditore si appropriasse direttamente del pegno del debitore. Questa è una cosa di dettaglio, ma è cruciale. Quando nei rapporti creditizi c'è una garanzia reale, come la chiamiamo, cioè un pegno, faccio questo esempio, va bene, il creditore non poteva, per il diritto romano, appropriarsi direttamente del bene del debitore. Il bene doveva essere in qualche maniera venduto e con ricavato soddisfare il creditore. Di questo principio fu fatta nel corso del Medioevo, come si suol dire, scusate l'espressione, carne di porco. Vale a dire, i monaci che prendevano della terra impegni per un prestito, se il debitore non pagava si acchiappavano la terra. Non fu così per tutto il Medioevo. Le leggi dei Visigoti, no, cominciate nel V secolo e andate avanti, e poi con una gloriosa, ampia compilazione legislativa nel VII, che per inciso comprende un intero titolo sui maiali, verrà, va bene. La legge visigotica proibisce anche lei che il creditore si impossessi direttamente del pegno del debitore. Allora, questo principio è poi risorto col risorgere del diritto romano fra XII e XIII secolo. Io, come ho detto prima, non sono medievalista, però sono un romanista, non nel senso che sia tifoso per quella squadra, ma nel senso che l'organismo del corpo di diritto civile, no, sistemato da Giustiniano, è un organismo di incredibile, di enorme vitalità, che nei suoi principi fondamentali è stato rivificato nel Medioevo e che è poi l'impalcatura fondamentale di tanta parte del nostro codice civile e penale. Pensate soltanto alla differenza fra dolo e colpa, questa è una differenza già espressa dai grandi giurisperiti, giureconsulti romani già al III secolo, e poi è l'impalcatura cruciale, no? del diritto d'er. Tutto questo è il diritto romano a lungo tempo obliterato, mai del tutto obliterato, ma che a un certo momento è diventato, seppure non resistente, il diritto comune dell'impero, e dunque durato fino a quando è durato formalmente l'impero romano, cioè fino a Napoleone, grosso modo, formalmente, certo. Grazie.
Abbiamo qualche domanda arrivata dai social?
Buongiorno. Ci chiedono quando i popoli germanici si sono incontrati. È possibile che ci fossero degli accordi tra di loro? E poi la seconda domanda: quali sono i diritti che dividevano cittadini ed emigrati? Grazie.
Come ci dividiamo le risposte? Io la prima e tu la seconda.
Come?
Io la prima e tu la seconda.
Ma certo.
Allora, quando si sono incontrati i popoli germanici? Sì, allora, quello che succede è questo. Le popolazioni germaniche, per quanto ne sappiamo, sono organizzate al tempo di Tacito, per dire, che è il primo che fa un reportage da antropologo su chi, questa strana gente, stranissima agli occhi dei romani, e prova a raccontare al pubblico romano che paese è questo, la Germania, che Augusto aveva cercato di conquistare e che poi invece si era perso. Ecco, quello che viene fuori è che c'è una moltitudine di popoli. Oggi sarebbe meglio usare termini come tribù, cioè realtà piccole, poche centinaia o poche migliaia di persone, ognuna stanziata nel suo piccolo territorio. Come si diceva prima, sono contadini, non è che si muovano granché, però fanno un'agricoltura primitiva, poco redditizia, quindi spesso si fanno la guerra fra loro e sono piccoli. I romani quindi incontrano, quando si espandono, continuamente piccolissime popolazioni che vengono rapidamente o sconfitte oppure convinte, basta negoziare coi capi, promettergli la cittadinanza romana, per l'appunto medaglie e pensioni, e i capi accettano, e queste piccole realtà vengono facilmente battute. Dopodiché, nel contatto frequente col mondo romano, il mondo dei germani comincia ad avere delle idee, e la prima idea che si vede che comincia a venire fuori è: finché siamo tanti piccoli ostili fra loro, non ce la faremo mai con i romani, ci dobbiamo mettere insieme. Questo è un meccanismo che si ritrova varie volte, a fasi, con crescente successo. Prima si tratta di un capo che riesce a convincere un po' di tribù a unirsi, e allora questa cosa dura finché dura quel capo. Poi i romani lo ammazzano o lo pagano e la cosa si scioglie. Ma più avanti, nel tardo impero romano, si comincia a vedere che questi popoli, in realtà, queste tribù, hanno imparato che bisogna unirsi in modo stabile, e quindi rinunciano ai loro vecchi nomi, alle loro vecchie identità, e creano popoli nuovi. Un luogo comune della storia delle invasioni barbariche è che, se uno guarda i grandi popoli che arrivano in quel momento, i Franchi, gli Alamanni, e poi li cerca in Tacito, non li trova mica. Non esistevano letteralmente quei popoli. Questi grandi popoli che per secoli danno problemi a Roma e che poi si insediano in territorio romano, sono popoli che sono stati inventati a un certo punto. Si sono dati un nome inventato. Alamanni vuol dire in tedesco all the men, tutti gli uomini. I franchi vuol dire i coraggiosi, i maschi. Sono nomi inventati per federazioni di tribù che si sono riunite. E si sono riunite perché hanno capito che se no con i romani non la spuntavano. Se volete un esempio incipiente di questa cosa, molto più vicino a noi, c'è nella storia degli indiani d'America. Gli indiani d'America sono divisi in un'infinità di tribù ostili fra loro, ma una delle cose che succedono quando vengono a contatto con i coloni bianchi è che cominciano a organizzarsi. Formano delle leghe, delle federazioni, gli storici americani li chiamano così, no? Gli irochesi, cioè capiscono che a contatto con questo mondo molto più forte è necessario mettersi insieme. Quindi direi che questo è quello che succede quando i popoli germanici si incontrano.